ci credo,
non ci credo,
non ci credo, non ci credo,
non
ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è una giornata di festa perché si celebra la liberazione del paese dopo un ventennio di dominio fascista. Questa trasmissione si occupa di ambiente, ma in un certo senso anche noi oggi parleremo di liberazione. Liberazione dai parassiti che hanno depositato capitali all'estero, evadendo tasse e balzelli che qualcuno dovrà poi pagare al loro posto. Indovinate chi? L'argomento centrale, tuttavia, riguarderà un gasdotto, quel TAP di cui ho già parlato ad inizio anno qui a Radio Cooperativa, ma che una grande inchiesta dell'Espresso ha messo in risalto. Come vedremo, i due fatti sono legati tra loro e cercheremo di capire tutto nel corso di questa puntata. Ma procediamo con ordine, perché prima di entrare nel merito delle questioni sul tavolo, voglio ricordare che oggi è una data storica anche per la musica, in particolare per il jazz. Il 25 aprile di 100 anni fa, infatti, è nata Ella Fitzgerald, universalmente riconosciuta come la più grande interprete di sempre, una voce stratosferica, una tecnica sublime. La trasmissione che segue, infinitamente blues alle 22.30, traccerà un ricordo di Ella con la sua storia e alcune delle sue meravigliose canzoni. Naturalmente, visto l'enorme quantità di brani incisi e l'assoluta bellezza di tutti quanti, la scaletta è riduttiva. E allora anche noi questa sera dedicheremo alcuni spazi musicali alla magia della voce di Ella, avendo cura ovviamente di non trasmettere le stesse canzoni che andranno in onda più tardi durante Infinitamente Blues. Cominciamo l'omaggio dunque con questo I Get a Kick Out of You di Cole Porter.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But but I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick out of you.
Cominciamo questa puntata di Non ci credo con un premio per la stampa, che è già una notizia, visto che spesso parliamo di stampa imbavagliata o incompetente, quando non siamo costretti ad elencare i giornalisti morti semplicemente perché vogliono diffondere verità che qualcuno ritiene scomode per i propri affari. Il premio non è un riconoscimento qualunque, si tratta del premio più ambito per una testata giornalistica, il Pulitzer. Il 10 aprile scorso la commissione alla Columbia University di New York l'ha assegnato all'ICIJ, sigla che sta per International Consortium of Investigative Journalists, vale a dire il consorzio internazionale di giornalisti investigativi. È un po' come rivedere certi film, dal mitico Tutti gli uomini del presidente sul Watergate, al più recente il caso Spotlight sulla pedofilia nella Chiesa americana. Un pool di 100 giornalisti ha cominciato ad investigare sui conti nei paradisi fiscali. L'obiettivo di questa operazione è quello di nascondere patrimoni con la regia dello studio legale Panama Mossack Fonseca. Una fonte anonima americana invia un hard disk a due giornalisti tedeschi della Süddeutsche Zeitung di Monaco di Baviera. Ci sono 11 milioni di documenti che interessano 21 paesi. Ci vuole del tempo solo per pensare a come organizzare il lavoro, e ci vogliono persone, tante persone, per districarsi in quel casino. Così nasce una task force che coinvolge giornalisti investigativi di molti paesi. Per l'Italia viene scelto l'Espresso, nello specifico 5 giornalisti, Paolo Biondani, Vittorio Malagutti, Gloria Riva, Leo Sisti e Stefano Vergine. Ai primi di settembre, siamo nel 2015, c'è una riunione a Monaco. Due giorni di brainstorming con la presenza di più di 100 reporter. E parte il lavoro. Ad ogni nazione il suo. In Italia ci sono più di 600 nomi da verificare. Chi sono? Cosa hanno fatto? Chi li ha coperti? Controllare le omonimie, i falsi allarmi e così via. Un lavoro estenuante. La cosa che più sorprende è che il tutto avviene senza che le forze dell'ordine o la magistratura sappiano nulla di tutto questo. È un'indagine giornalistica, puramente giornalistica. L'informazione al servizio della società. Certo, a fare questo lavoro, in questo modo, probabilmente ci si guadagna pure, ma non c'è dubbio che ci possa essere un riflesso positivo sulla società, come vedremo tra poco. Quei 600 nomi italiani vengono passati al setaccio, proprio come tutti gli altri delle altre nazioni, con calma, disciplina, controllando ogni dettaglio, chiedendo conto agli interessati, che spesso si nascondono dietro una frase del tipo «non sono affari vostri». E si arriva al 3 aprile 2016, quando l'Espresso e le altre testate del Globo lanciano la bomba. Le Panama Papers vengono pubblicate e scatenano un terremoto. Si aprono 150 indagini penali in 79 stati, dall'Europa, anche in Italia si intende, fino alle Americhe, del nord, del centro e del sud, dall'Asia all'Africa, dall'Australia alla Nuova Zelanda. Un altro effetto è che molti governi si decidono finalmente a stringere accordi contro l'evasione fiscale internazionale. Un anno dopo ecco il premio Pulitzer al gruppo, un premio meritatissimo che, come scrive nell'ultimo numero l'Espresso, non può essere considerato un punto di arrivo, ma l'occasione per chiedersi come si possa fare meglio il lavoro degli informatori, come si possa rendere l'opinione pubblica davvero informata di quello che succede davanti, ma soprattutto dietro le quinte. Voglio leggervi adesso un passaggio dall'Espresso per introdurre quello che sarà il piatto forte di questa trasmissione. Eccolo. Ci siamo chiesti come provare a fare da subito questo sforzo, e lo facciamo pubblicando in copertina un'inchiesta internazionale firmata da due giornalisti dell'Espresso che fanno parte del pool premiato al Pulitzer. Un'inchiesta che, dopo la prima puntata sul TAP, il gasdotto che ha diviso l'Italia per il suo approdo sulla costa pugliese, ripercorre i 4.000 chilometri di condotte per raccontare, per la prima volta in esclusiva, quali sono le società che stanno dietro e a chi afferiscono, con non poche sorprese, dal coinvolgimento diretto della famiglia Erdogan agli interessi di Putin e dei suoi oligarchi su un'opera che, a parole, doveva costituire proprio una garanzia di maggiore indipendenza dalla Russia. L'inchiesta non nasce dall'idea di essere pro o contro quell'opera, ma dall'idea di Joseph Pulitzer. Solo conoscendo ogni dettaglio, il più possibile approfondito su un fatto, l'opinione pubblica può formare liberamente un'opinione. E siccome su quest'opera ne abbiamo sentite tante, minacce comprese, ma non abbiamo sentito nessuno raccontare la vera storia dall'inizio alla fine, lo proviamo a fare noi. Fin qui l'articolo dell'Espresso. Aggiungiamo che questo modo di fare informazione è fondamentale, perché, per citare Joseph Pulitzer, il giornalista ed editore ungherese sbarcato negli Stati Uniti a fine Ottocento, un'opinione pubblica ben informata è la nostra Corte Suprema.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key. way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of, oh, yes, the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Probabilmente sapete che le note vicende sul gas russo hanno indotto a progettare nuovi gasdotti che fanno il giro del mondo per arrivare da noi. È il caso di TAP, il Trans Adriatic Pipeline, che in italiano suona come il gasdotto che attraversa l'Adriatico. Ma da dove arriva e quali paesi attraversa? L'origine è nell'Azerbaigian, precisamente dalle ricche sacche di gas naturali del Mar Caspio, attraversa Grecia e Albania per approdare sulla spiaggia di San Foca, comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Dal momento che quest'opera ha provocato reazioni molto forti, sarà meglio cercare di raccontare la storia e vedere che cosa è successo. Cominciamo dai proprietari, dai soci di questa impresa. A dividersi le quote della società TAP sono Snam, BP, la British Petroleum, l'azera Socar, tutte col 20%, poi la belga Fluxys Xon, il 19%, la spagnola Enagas con il 16%, la svizzera Axpo con il 5%. Proprio in Svizzera c'è la sede centrale, a Bar, un tranquillo paese collinare immerso nel verde. Ricordo per i disattenti che Snam è controllata per il 30% circa dalla Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta gestita dal Ministero delle Finanze. Dunque l'opera ci interessa e come, dal momento che sono i nostri soldi ad essere usati nella realizzazione dell'impianto. Se poi aggiungete che i contratti di fornitura firmati nel settembre 2013 vedono partecipare Enel, la N sta per nazionale e qualcosa vorrà pur dire, ed ERA, i cui soci sono parecchi comuni italiani, Bologna, Modena, Imola, Ravenna, Padova, eccetera, a testimoniare il coinvolgimento del popolo italiano, la faccenda ci interessa decisamente. A comprare il gas si sono prenotate anche compagnie straniere, spagnole, francesi, bulgare e via dicendo. Secondo le previsioni si tratterà del più grande affare di questo genere, se le stime parlano di 130 miliardi di euro. Come detto, il gasdotto arriverà a San Foca perché il Ministero dell'Ambiente italiano ha valutato che quello è l'approdo che presenta il minor impatto ambientale. In Italia è stato seguito tutto l'iter che solitamente accompagna questo tipo di iniziative. Quindi valutazione di impatto ambientale, esame del Ministero, valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo e così via. Sembra che sia tutto a posto, se non fosse per la forte opposizione della Regione Puglia e del Ministero dei Beni Culturali. Ad ogni modo, il 20 maggio 2015, il ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha firmato il decreto di autorizzazione unica, abilitando la costruzione e l'esercizio dell'opera, approvando il progetto e dichiarando altresì la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'infrastruttura anche ai fini degli espropri dei terreni attraversati. Anche l'Unione Europea si è espressa al riguardo, dichiarando che il TAP riveste un ruolo importante per garantire la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico in Europa. Tra l'altro, il TAP si inserisce nel famoso Corridoio Sud, uno dei 12 cosiddetti corridoi energetici reputati prioritari dall'Unione Europea per il conseguimento degli suoi obiettivi in politica energetica. La quantità di gas trasportata sarà inizialmente di 10 miliardi di metri cubo l'anno, che diventeranno il doppio quando la terza stazione di compressione sarà terminata, ma su questi numeri torneremo più avanti. A metà maggio 2016, quindi quasi un anno fa, è stato aperto il cantiere italiano. In settembre la Procura di Lecce ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che cercava di capire se c'erano state irregolarità nell'apertura del cantiere di Melendugno. Questo tuttavia non ha calmato gli animi di alcune comunità salentine che hanno continuato le loro proteste contro la realizzazione del gasdotto. Questa è in breve la storia. Veniamo adesso ai fatti recenti. Questi partono da un lungo dossier di quasi 100 pagine redatto da Bankwatch a metà dicembre scorso. Bankwatch è una rete europea di organizzazioni non governative molto fastidiosa perché cerca di capire se davvero i soldi pubblici che finanziano determinate imprese finiscono per favorire le popolazioni e l'ambiente e non vadano invece ad ingrassare società coinvolte nei vari affari. Il report di cui vi parlo riguarda per l'appunto il Corridoio Sud e quindi anche il TAP. Il loro sito è di straordinario interesse, anche se in inglese oppure in russo. Se qualcuno è in grado di farlo, lo visiti. Dunque parliamo del sito di Bankwatch. Le accuse di Bankwatch hanno subito ricevuto risposta da parte delle compagnie italiane coinvolte, le quali hanno ovviamente negato ogni addebito. Riporto la posizione di Bankwatch così come viene espressa nel suo documento. Tanto per cominciare, sottolineiamo che, a proposito di malefatte, non è che il governo a zero sia formato da chierichetti. La famiglia Aliyev, al potere da molti molti anni, è accusata di ogni sorta di violazione dei diritti umani. Ma il dito di Bankwatch è puntato in particolare su tre imprese a cui sono affidati i lavori del cantiere in Italia: Sicisaldo, Bonatti e Renco. Questi hanno avuto, secondo l'accusa, collegamentcon la mafia. La Saipem, poi, è stata condannata più volte per corruzione ed è tuttora sotto processo in molti stati. Condannata in Nigeria, è oggi implicata nello scandalo che coinvolge la Sonatrach, azienda algerina finita nel mirino degli ambientalisti per la faccenda del fracking nel Sahara, la ricerca del gas di scisto sotto le sabbie. Inoltre Saipem è inquisita dalla magistratura brasiliana che indaga sullo scandalo Petrobras che ha tirato dentro perfino gli ultimi presidenti dello Stato sudamericano. Ricordo che Saipem è una controllata Eni e che Eni dipende dal Ministero dell'Economia che sceglie di fatto il presidente, attualmente Emma Marcegaglia. E passiamo alla società Renco. Secondo Bankwatch, l'amministratore delegato Giovanni Rubini sarebbe implicato in mafia capitale. La Bonatti, invece, è indicata da diversi pentiti di mafia come una delle aziende compiacenti che avrebbe pagato il pizzo per aggiudicarsi appalti a Palermo negli anni 90. Magari si potrà dire che ci sono troppi condizionali in questo discorso e che alla fine si tratta solo di chiacchiere da bar. Può anche essere vero. C'è però un'iniziativa della Polizia Italiana del 2010, una interdittiva antimafia nei confronti di Edilperna, che è una sussidiaria proprio dei Bonatti. Interdittiva antimafia significa che l'azienda non può operare perché si sospettano legami con organizzazioni mafiose. Sono queste due ultime le aziende che hanno risposto alla pubblicazione del dossier negando ogni addebito, come dicevo prima. Anche altre due aziende italiane, Sicilsaldo e Nuova Ghizzoni, secondo le descrizioni della polizia italiana, vedono loro importanti dirigenti coinvolti in rapporti con alcune famiglie mafiose siciliane e addirittura statunitensi. Non va molto meglio in Grecia e Turchia. Le autorità elleniche hanno accusato diverse compagnie sotto contratto per il TAP di aver fatto cartello per decenni, gonfiando i costi degli appalti e quindi gravando sulla spesa pubblica e sui cittadini. L'amministratore delegato di una di queste aziende è tuttora ricercato dall'Europol. In Turchia è la compagnia statale BOTAS a far discutere per i numerosi casi di corruzione, la maggior parte dei quali però non è arrivata a sentenza solo perché è scattata la prescrizione, ma della situazione in Turchia parleremo a lungo successivamente. Il ruolino di marcia di queste aziende sembra non essere stato preso in considerazione seriamente quando sono stati assegnati gli appalti, si legge nel rapporto di Bankwatch. Quando è che un'azienda sotto accusa per corruzione viene eliminata dalla gara d'appalto? Il nostro rapporto sembra indicare mai, chiuse le virgolette. Accuse che non sembrano essere un problema per le maggiori istituzioni bancarie e finanziarie d'Europa. La Banca Europea di Investimento ha messo 2 miliardi di euro per il TAP, mentre la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha in ballo un investimento di 1,5 miliardi. Tutti soldi pubblici che andranno nelle tasche di aziende, le quali, secondo Batchwood, sono colluse e corrotte. Insomma, non un bel quadro. Possiamo aggiungere, prima di passare al dossier dell'Espresso, l'ultima notizia di questi giorni. Il TAR del Lazio, dopo aver bloccato il cantiere, impedendo l'espianto di centinaia di ulivi nella zona dove dovrebbe passare il gasdotto, ha dato il via libera ai lavori con una decisione presa qualche giorno fa. Questo ha riportato i cittadini della zona sul piede di guerra.
Behold the way our fine feathered friend his virtue doth parade. Thou knowest not, my dim-witted friend, the picture thou hast made. Thy vacant brow and thy tousled hair conceal thy good intent. Thou noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey gent, you're my funny valentine, sweet comic valentine. You make me smile with my heart. Your mouth a little weak open it to speak? Are you smart? Well, don't change your hair for me. Not if you care.
Cercherò adesso di riassumere l'inchiesta dell'Espresso pubblicata sul numero 16 il giorno di Pasqua del 2017. È ovvio che il merito di quello che dirò va dato, oltre alla redazione del settimanale, agli autori del servizio Paolo Biondani e Leo Sisti. Si tratta di una storia molto tortuosa perché cerca di stabilire relazioni tra società, consigli di amministrazione, imprenditori, comunicatori e politici delle nazioni coinvolte. A volte potrà sembrare complicato seguire le tracce, ma solo così facendo si capisce quanto poco i cittadini europei siano coinvolti in questo mega progetto e quanto invece abbiano da guadagnare i signori al potere. Provate allora ad avere pazienza, cercherò nel possibile di essere chiaro e di andare con calma. Cominciamo riprendendo alcune note conosciute. Intanto il TAP definisce solo l'ultima parte del gasdotto, quello che appunto attraversa l'Adriatico collegando Grecia e Italia, ma è solo un pezzetto di un colosso lungo 4.000 chilometri che parte dall'Azerbaigian e attraversa tutta la Turchia. Se guardate su una mappa vi accorgerete di quanto è lungo questo tragitto. Come detto, il progetto appartiene ad un consorzio privato di multinazionali riunite nella società TAG AG con sede a Bar, cantone Zug in Svizzera, dove, guarda caso, si può usufruire della tassazione più bassa di tutta la Confederazione Elvetica. Il costo preventivato è di 45 miliardi di euro e una parte è già funzionante e precisamente la tratta Baku-Tbilisi-Ceytan. Questa, inaugurata nel 2006, è stata una specie di testa di ponte per la società Sokar, l'azienda di Stato azera che ha cominciato ad espandere i propri interessi in Turchia. Oggi a Istanbul ci sono 25 società del gruppo Sokar che operano nel settore energetico. Alcune di queste curano i lavori della parte turca del gasdotto, una parte importante perché copre 2.000 km di lunghezza. Certo che né Azerbaigian né Turchia sono dei paladini della democrazia. Le stesse aziende che lavorano a questo progetto sono legate ai poteri forti dei due paesi. In particolare quelle turche sono controllate dal presidente Erdogan, sempre più potente e sempre più dittatore dopo il referendum di Pasqua. Se si va a spulciare tra i consigli di amministrazione di queste società, si trovano parenti anche molto stretti di Erdogan, ad esempio il cognato e il genero che, in una perfetta logica nepotista, è anche il ministro dell'energia. Gli stessi imprenditori che sono coinvolti in queste attività sono tutti forti sostenitori del suo partito. Dunque, Turchia e Azerbaigian. Nel 2012 viene creata la Sokar Gas Ticareti, che si traduce con commercio di gas, il cui compito è quello di vendere gas dell'Azerbaigian alla Turchia sulla base di un accordo tra i due governi. È stato proprio spulciando tra i documenti di questa società che si sono scoperti gli intrecci impressionanti tra il regime azero e il potere turco. Una delle prime scoperte porta agli azionisti della Ticareti, governata da due aziende, Ark Gas Energy e per l'appunto Sokar. Della prima, la Ark Gas Energy, con il 30% di quote, parleremo più tardi. Sokar possiede il 70% delle quote della Ticareti, ma ne ha venduto un 10% scarso ad una banca dal nome rievocativo, la Goldman Sachs International, non proprio una filiazione di Chierichetti. Uno dei fatti poco trasparenti di Goldman Sachs è l'assunzione di Manuel Barroso, già presidente della Commissione europea tra il 2004 e il 2014, che in questa veste, cioè di presidente della Commissione europea, ha firmato degli atti fondamentali per l'intero gasdotto. Sarà un caso, ma qualche sospetto non può non venire. E adesso entriamo nel merito degli intrecci finanziari tra le varie società. Cominciamo con la Turchia. Per dimostrare che, come ti muovi, si arriva sempre al presidente Erdogan o a un suo familiare. Veniamo dunque al secondo azionista di Socar, Arkgaz Energy, 30% di quote. Questa ha come consigliere di amministrazione Ziya Ilgen, un nome da ricordare, cognato di Erdogan, uno dei fedelissimi del presidente, quello che, secondo il racconto di Erdogan stesso, lo avrebbe avvertito del colpo di stato dello scorso luglio, salvandogli la vita. Ziya Ilgen è un insegnante in pensione, che poi si è scoperto con la vocazione di imprenditore. Se da noi un insegnante è andato in pensione e diventa consigliere di amministrazione di importanti aziende, qualche domanda ce la facciamo, e non credo che la pensione turca sia tanto migliore di quella nostrana. Ilgen dunque è in affari con tre familiari di Erdogan, il fratello Mustafa e i suoi due figli, assieme ai quali gestisce tre compagnie di trasporto marittimo, per una delle quali sono piovute accuse di contrabbando per finanziare lo Stato islamico da parte di russi e siriani, anche se nessuna indagine giudiziaria è mai stata intrapresa. Ilgen, che non si mostra mai in pubblico, è ritenuto l'uomo potente dietro Erdogan. Come detto, il 30% delle quote della Ticareti sono controllate da questa azienda, da Arkgaz. Questa, a sua volta, è controllata da altre due società, Ar Energy con il 70% e CIG Petrol con il 30%. Uno dei maggiori azionisti di quest'ultima è stato ancora una volta l'ineffabile cognato Ilgen, il quale ha pensato bene di vendere tutto nel 2013, subito dopo l'approvazione del gasdotto da parte delle autorità europee. È stato contro questa società che si sono sollevate accuse di corruzione da parte del parlamentare turco dell'opposizione Erdoğdu, accuse che sono rimaste ignorate, anche se dimostravano che lo Stato turco avrebbe perso alcuni miliardi con i contratti sul gas a zero.
It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. Baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight, and
pitch the woo with my baby tonight. But brother, you'll fight my baby tonight, 'cause it's too darn high. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gobb for his squad, a Marine for his queen, a G.I. for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's 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 too.
Entrambe le società che controllano Ticareti, lo ricordo è l'azienda che vende il gas a zero alla Turchia, sono collegate ad un altro personaggio di spicco della nuova Turchia, Ömer Faruk Kalyoncu, imprenditore, proprietario di giornali e testate televisive, insomma una specie di Berlusconi prima maniera. Costui è uno dei più grandi sostenitori di Erdogan e, guarda caso, tra i suoi consiglieri di amministrazione annovera Berat Albayrak, il genero del presidente e ministro dell'energia, come già detto. Ömer Faruk è figlio di Hasan Kalyoncu, il patriarca fondatore del gruppo Kalyon, un conglomerato con interessi dai media all'edilizia, dall'energia alle infrastrutture. Nell'epoca di Erdogan, il gruppo Kalyon si è aggiudicato una lunga serie di maxi appalti, compresi i progetti più contestati come il terzo aeroporto in via di realizzazione nei boschi a nord di Istanbul, la metropolitana cittadina e il sottopasso all'origine della rivolta giovanile di piazza Taksim. La famiglia Kalyoncu è dichiaratamente legata al presidente turco. Ömer Faruk Kalyoncu è anche l'attuale proprietario e presidente della Zirve Holding, protagonista di una discussa scalata al colosso dei media Turku Vats. Gli atti documentano che la società Zirve è stata fondata un paio di mesi prima di acquisire, nel dicembre del 2013, quella catena di giornali e di televisioni. Secondo le intercettazioni giudiziarie di una maxi inchiesta anticorruzione del 2013, la scalata sarebbe stata ordinata da Erdogan in persona, che andava chiedendo a vari imprenditori, ribattezzati dall'opposizione la squadra dei media, di comprare i mezzi di informazione troppo liberi. Di certo, dopo il cambio di proprietà, giornali e televisioni si sono allineati al partito di Erdogan. Quelle intercettazioni, che provocarono le dimissioni di 4 ministri, non hanno portato a nessun processo. Sotto accusa sono finiti invece gli ex titolari delle indagini, sospettati di essere sostenitore del predicatore Fethullah Gülen, ricercato come ipotetico mandante del fallito golpe. Dunque, a fianco del potere politico rappresentato dalla famiglia Erdogan, si schiera anche parte della comunicazione, ma non finisce qui. C'è un altro personaggio chiave in questa storia, Remzi Güler, chiamato dall'opposizione il bancomat di Erdogan, essendo il più potente sostenitore, anche economicamente, del dittatore turco. Remzi possiede grandi infrastrutture, fonti energetiche, mezzi di informazione. Infine, cosa che non guasta mai, attraverso vari matrimoni, come nei vari film sulla mafia, si è imparentato con Fethullah Tamince, che è entrato nella vicenda del gruppo di comunicazione Star Media. Costui ha comprato il 50% delle azioni di Star Media dalla società Sokar Turkey Media, un'azienda creata dal gruppo statale dell'energia Azero, proprio per acquistare giornali e TV turche. Mi rendo conto che stiamo seguendo un intrico pazzesco, ma al di là dei nomi dei protagonisti e delle aziende, si capisce come tutto questo abbia il compito di rendere poco visibili i legami tra l'affare del gas a zero, la cerchia di Erdogan e il controllo dell'informazione turca. Fettata Mince è il proprietario della catena Rixos Hotels. In un'intervista del 2004, che in Turchia è rimasta famosa, l'imprenditore dichiarò di essersi innamorato di Erdogan durante un viaggio in Azerbaigian e di sognarlo 3 o 4 volte alla settimana. La famiglia del presidente ha passato lunghe vacanze estive nei lussuosi hotel Rixos, in particolare dal 2008 al 2012. Nel 2013 l'imprenditore ha visto approvare dalle autorità un piano edilizio molto contestato per trasformare gli storici cantieri navali Halic in un maxi porto per navi da crociera. Criticatissimo anche il suo progetto di costruire un enorme albergo nel sito archeologico greco-romano di Olympos Phaselis. Oltre che di Erdogan, Tamince risulta innamorato delle offshore. L'archivio dei Panama Papers gliene attribuisce almeno 4, attive tra il 2003 e l'aprile 2013, tutte collocate nel paradiso fiscale delle British Virgin Islands. Lo studio di Ramon Fonseca e Jürgen Mossack, nel frattempo arrestati a Panama, aveva inserito Tamince nella lista dei clienti migliori, quelli che in sostanza meritano il premio e il regalo di Natale. Nei Panama Papers ci sono molti documenti anche su Ramzi Gür, che da oltre un decennio è un affezionato cliente di Mossack Fonseca. Insomma, le inchieste si intersecano. Un altro imprenditore vicinissimo al governo turco è Etem Sancak, che controlla tra l'altro una catena di ospedali, un colosso dei farmaci, venduto nel 2013 al gruppo inglese Allianz Booth. Sancak è un aperto sostenitore del presidente Erdogan. Nel 2013 ha acquistato i giornali Güneş e Aksam, la televisione Sky 360, 2 radio e vari periodici. Nel 2014 è stato l'acquirente finale di Star Media, la società al centro dei passaggi e contropassaggi tra Tamince e gli azeri della Sokar. Nel 2014 Sancak ha acquisito con un'asta pubblica, in cui era l'unico partecipante, anche l'industria di armi BMC, che produce carri armati per l'esercito e cannoni ad acqua usati dalle forze di polizia per disperdere i manifestanti.
The change of a nickel ain't got no bounce in my shoes, ain't got no fancy to tickle, I ain't got nothing but the blues, ain't got no coffee that's perkin', ain't got no winnings to lose, ain't got a dream that is working, I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up, I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers, ain't got no feelings to bruise, ain't got no telephone numbers, I ain't got nothing but the blues.
got no bounce in my shoes, ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winnings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. Ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't get happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumbers. Ain't got no feelings to bruise. Ain't got no telephone numbers. I ain't got nothing, nothing, nothing but the blues. Ain't got no east, no west, no good, no best. Ain't got no man to choose. I ain't got nothing. Ain't got nothing but the blues.
Passiamo adesso all'Azerbaigian, dove l'intreccio dell'affare del gas con il potere è, se possibile, ancora più forte. Qui di democratico non c'è nemmeno la parvenza. È dal 1969 che la stessa famiglia è al potere. Prima Heydar Aliyev, governatore della Repubblica Sovietica fino all'89, e poi presidente della piccola Repubblica Indipendente. Dal 2003 gli è succeduto il figlio Ilham Aliyev. Questo piccolo stato è ricchissimo di gas e petrolio e viene considerato tra i più corrotti del pianeta. I Panama Papers hanno dimostrato che le inchieste della giornalista Kadia Ismailova, a lungo tenuta in carcere, erano corrette quando indicavano i familiari del dittatore come i veri titolari delle cassaforti offshore che si sono impadroniti di enormi risorse pubbliche e miniere di preziosi. Tre famiglie, Aliyev, Mamadov e Heydarov, controllano tutte le ricchezze del paese. Nel 2012 e 2013, pochi mesi prima del via libera di Bruxelles al maxi gasdotto TAP-TANAP-SGP, cioè quello che porta il gas dall'Azerbaigian in Italia, i lobbisti del regime hanno finanziato decine di parlamentari europei e americani, tra cui l'italiano Luca Volonté dell'UDC, che ha confermato ai giornalisti di Report che le sue fondazioni di famiglia hanno ricevuto donazioni azere, a suo dire lecite. La procura di Milano le quantifica in 2.390.000 euro. E anche qui ci sono i fiancheggiatori, su tutti il giovane imprenditore azero Anar Aliyev, che cambierà cognome per dimostrare di non essere imparentato con la famiglia regnante. Costui entra nell'affare con 5 milioni di dollari e dopo 5 anni la SOCAR compra le sue quote per 103 milioni. L'altro è un ex manager russo della Lukoil, una delle più grandi società petrolifere al mondo, Valery Kolovushkin. Curiosamente, Aliyev, o Alizade come poi si è fatto chiamare, in pochi anni ha stretto 48 accordi privilegiati con SOCAR, incassando solo da queste fonti e solo tra il 2005 e il 2012 quasi 400 milioni di dollari di profitto. La presenza della Lukoil nell'affare SOCAR pone un altro inquietante quesito. In effetti, il maxi gasdotto era stato pensato per non essere più schiavi della multinazionale Gazprom, evitando tutti i problemi che l'Ucraina creava al passaggio del gas russo verso l'Europa. Ma pochi mesi fa, nel dicembre del 2016, Gazprom ha firmato un accordo a Istanbul per un nuovo gasdotto sottomarino, il Turkish Stream, che dovrebbe finire per portare il gas a zero fino a Ipsala, la stessa città al confine tra Turchia e Grecia, dove si riuniscono i due tratti del maxi gasdotto e dove comincia il TAP che arriva in Italia. L'intesa è stata firmata dal ministro turco Al-Bayrak alla presenza di suo socero Erdogan e dal presidente russo Vladimir Putin. Non si fa fatica a capire quale sia l'obiettivo. Il gasdotto per l'Italia, infatti, ha una portata doppia rispetto a quella che sarà utilizzata da Sokar e quindi l'ineffabile zar Vladimir Putin potrà pompare 10 miliardi di metri cubi dentro un gasdotto preparato all'inizio per tutt'altro motivo. Eccoci dunque alla fine. Tre stati decisamente poco democratici, incastrati con i loro supporters politici ed economici in questa grande avventura. Se qualcuno pensa ancora che il gasdotto sia fatto per fare stare tranquilli i cittadini europei, si faccia avanti, lo guarderemo come si fa con una mosca bianca. Ma il problema più importante adesso non sono le proteste dei cittadini o l'avidità dei governi coinvolti. In questo affare il problema più grave sono i soldi, che non ci sono più, perché la multinazionale più interessata, la British Petroleum, non attraversa un grande momento dopo aver dovuto risarcire con 20 miliardi di dollari il governo degli Stati Uniti per l'inquinamento del Golfo del Messico. L'ultimo bilancio pubblicato dalla TAP AG, quella che ha sede in Svizzera, mostra che la società è piena di debiti, al punto che se ne prevede la chiusura se non arriveranno fondi molto molto consistenti. Dal momento che la Commissione europea ha già concesso finanziamenti a fondo perduto a questa società, è il caso di controllare, perlomeno, che non si tratti di un progetto senza futuro, prima di utilizzare altri soldi dei cittadini. A proposito dei finanziamenti pubblici, l'associazione RE Common, che si occupa proprio di controllare come i soldi pubblici vengono gestiti, ha precisato che anche la società turca del TANAP, che controlla la tratta turca del gasdotto, ha incassato oltre 10 milioni a fondo perduto dalla Commissione europea e soprattutto che il tratto turco del gasdotto ha beneficiato di prestiti agevolati per 800 milioni di dollari dalla Banca Mondiale, divisi a metà tra turchi e azeri, più altri 600 milioni dalla Banca di Investimento Asiatica. Mentre la compagnia russa Lukoil nel 2015 ha ricevuto un prestito di 450 milioni di dollari dalla Banca Europea per ricostruzione e lo sviluppo e altri 250 dalla Banca Asiatica di Sviluppo, finalizzati a sviluppare proprio il giacimento a zero di Shah Deniz 2, che è il punto di partenza di questo super gasdotto. Chi è in grado oggi di garantire che questi soldi verranno spesi davvero nella costruzione del gasdotto e che porteranno un beneficio diretto alle popolazioni turche e azere? Questa è la domanda che si fa il dossier dell'Espresso. Anche per le multinazionali che controllano il TAP, il supergasdotto diventerà una colossale operazione finanziaria. I soldi ce li mettono le banche, che verranno ripagate con le future vendite di metano, cioè in definitiva con le bollette pagate dai consumatori. Dopo turchi e russi, infatti, anche il consorzio privato TAP AG ha chiesto un finanziamento di 2 miliardi alla Banca Europea degli investimenti. Sarebbe il prestito più grande mai concesso da questo speciale istituto di credito, di carattere pubblico, lo ricordo, che fa capo alle istituzioni europee, ed è controllato come la BERS e la Banca Mondiale da rappresentanti degli stati aderenti, Italia compresa. Pensate che bello. Noi diamo i soldi alle banche, queste finanziano l'impresa e poi i soldi vengono restituiti con le nostre bollette. Non vi sentite presi per i fondelli? Termina qui l'inchiesta dell'Espresso. In questa puntata ho usato molto materiale di altri, riportando pari pari diversi passaggi del lungo articolo dei giornalisti Paolo Biondani e Leo Sisti, che sono i soli, assieme alla testata per cui lavorano, ad avere merito di questa trasmissione.
Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds
all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Adesso passiamo ad alcune notizie in breve raccolte nelle ultime due settimane dai siti specializzati. Cominceremo ad andare in Alaska, ma questa volta non per parlare delle trivellazioni, ma per rendere conto di un paio di cosette che non sono molto simpatiche. In una trasmissione dell'ottobre 2015 avevo segnalato le migrazioni dei trichechi dal loro habitat verso sud. All'epoca eravamo in piena battaglia per togliere la possibilità alle grandi compagnie petrolifere di perforare il ghiaccio dell'Artico. Poi la rinuncia della Shell e la legge di Obama ci aveva un pochino consolato. Allora dicevo da questo microfono: nelle zone artiche vivono, o forse sarebbe meglio dire vivevano, le famiglie dei trichechi, con mamme e cuccioli che lottano per la vita in un ambiente che sta rapidamente e drammaticamente cambiando. Questi animali sono già vittime del riscaldamento globale che ha ridotto la supermare su cui vivevano. Già l'anno scorso, quindi nel 2014, il problema viene evidenziato dai fatti. A fine settembre del 2014, la NOAA, cioè l'Amministrazione Nazionale Oceano e Atmosfera, avvista una quantità enorme di trichechi che stanno muovendosi verso le coste dell'Alaska. Questi animali passano la loro esistenza sui blocchi ghiacciati che si formano con il congelamento delle acque superficiali del mare. Da qui si tuffano tra le crepe per raggiungere molluschi e crostacei che sono il loro cibo. Sciogliendosi i ghiacci, si muovono verso un appiglio e nel 2014 l'appiglio è stata l'Alaska. A dire il vero, questa migrazione era già avvenuta negli anni precedenti, nel 2007, 2009, 2011, ma i numeri rilevati nel 2014 sono eccezionali. Si è valutato che 35.000 trichechi siano approdate sulle coste statunitensi. altri 10.000 hanno preferito invece puntare verso le coste della Russia. Uno dei direttori di Sierra Club, la più grande organizzazione ambientalista statunitense, Dan Ritzman, ha detto: «Non possiamo sacrificare la popolazione animale dell'Artico e il clima sull'altare di sporche trivellazioni. Se non iniziamo a lasciare i combustibili fossili nel terreno, gli effetti sulla natura potranno soltanto peggiorare». Ovviamente non ci sono solo i trichechi di mezzo. C'è il rischio di inquinamento dei mari, la produzione di gas serra con conseguente alimentazione dei cambiamenti climatici e così via, come ho spiegato più e più volte nelle puntate di Non ci credo. Oggi, 2017, il fenomeno si ripete perché l'estate lassù è arrivata prima del previsto e l'estensione del ghiaccio si è ridotta drasticamente. Lo rileva l'analisi del National Snow and Ice Data Center, che, come dice il suo nome, si occupa di raccogliere e di gestire i dati sulla neve e sul ghiaccio ai poli. Le misure si fanno verso la metà di marzo, quando all'Artico finisce l'inverno, mentre comincia quello antartico. Dunque, al nord c'è il massimo di estensione ghiacciata, mentre al sud, al contrario, c'è il minimo. In entrambi i casi si sono registrati dei nuovi record negativi, con circa 100.000 km quadrati in meno rispetto ai precedenti record. La cosa più grave, se possibile, non è neanche questa, ma il fatto che questi record si susseguono anno dopo anno, il che testimonia di un trend che, finora almeno, non ha trovato freni. Resta aperta la solita discussione se ciò dipenda più dai cambiamenti causati dall'uomo o se non si tratti di fenomeni, per così dire, naturali, conseguenza, ad esempio, di un'aumentata attività solare. Il fatto è, secondo me, che l'uomo ci ha messo del suo con uno sviluppo straordinario di emissioni di gas serra negli ultimi secoli. E mentre non possiamo certo limitare l'attività del sole, possiamo e come ridurre le schifezze che i nostri sistemi produttivi buttano in atmosfera. Dunque diamoci una mossa, perché il tempo passa e per tornare indietro è ormai decisamente troppo tardi. Occorrerà dunque adattarsi a nuove condizioni di sopravvivenza sul pianeta che non sono per niente uguali a quelle che in miliardi di anni la Terra aveva preparato per accogliere la vita come noi la conosciamo. In questi giorni il Corriere della Sera ha pubblicato le foto di enormi masse di trichechi giganti che nuotano verso l'Alaska. Purtroppo il testo che accompagna le foto sottolinea più la bellezza degli scatti che la drammatica situazione che questa specie sta vivendo. Ma assieme alle foto arriva un'altra notizia dall'Alaska che riprendo sempre dal Corriere, ma che era stata battuta dall'ANSA. Durante l'amministrazione Obama erano state approvate leggi specifiche per la salvaguardia di alcune specie residenti in Alaska, orsi, volpi, lupi e altri predatori. La legge nazionale di Obama era stata contestata come violazione dei diritti di un singolo stato, l'Alaska appunto, da parte del governo centrale. L'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha smantellato tutto questo. Il Senato statunitense ha votato quello che si chiama un Congressional Review Act, che sarebbe come dire un atto di revisione congressuale, che consente di uccidere le famiglie di orsi in letargo e di lupi nelle loro tane, compresi i cuccioli. La carneficina potrà essere portata a termine anche nei parchi nazionali e si potrà sparare dagli aerei. Credo non si fatichi a pensare quanto crudele e ingiusta nei confronti degli animali sia questa presa di posizione, ma eliminare le specie artiche porterà anche squilibri nella biodiversità, il che interessa e preoccupa tutti noi. A questo punto è meglio sapere di fronte a chi siamo. La proposta è stata formulata dal repubblicano Don Young, ex cacciatore, nato nel 1973 in California, ma poi trasferitosi in Alaska, stato che rappresenta alla Camera dei Rappresentanti. Le votazioni sono state vinte con 225 sì e 193 no alla Camera, mentre al Senato il provvedimento è passato con 52 voti contro 47. L'iter della legge prevede l'ultima tappa nella sala ovale della White House, dove Donald Trump deciderà sulla vita e la morte di orsi, volpi, lupi sparsi nei 31 milioni di ettari interessati. Così gli elettori statunitensi avranno un altro motivo per riflettere sulla bontà o meno della loro scelta in quel martedì di novembre, quando si sono recati alle urne.
under the blanket of blue. Just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream, love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue, yes.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under blanket of blue.
La puntata, veniamo ad altre notizie. Ce ne sono molte. Il progetto di un aereo elettrico e quindi con impatto molto basso e con costi decisamente ridotti per compagnie e passeggeri sta avanzando e oggi si pensa che sarà possibile metterlo in pista a breve termine. Trasporterà 150 persone per tratte inferiori a 500 km, quindi potrebbe essere usato su moltissime tratte nazionali. Il suo nome dovrebbe essere Wright One, in onore dei fratelli Wright che il volo hanno reso possibile. Si stanno risolvendo i dettagli legati alla presenza di grandi batterie che verrebbero cambiate in poco tempo durante gli scali. Magari avremo occasione di riparlarne in una prossima puntata. Domenica ci sono state le elezioni francesi e sarà curioso capire come andrà a finire per la questione energetica, che è letteralmente sparita in campagna elettorale dai discorsi di tutti e quattro i candidati all'Eliseo. Anche di questo comunque avremo modo di parlare in futuro, perché le posizioni su nucleare e rinnovabili, ancorché ben nascoste nei loro programmi, sono molto diversi nelle varie proposte politiche. E tante altre informazioni ancora sono disponibili in queste due settimane dal mondo dell'ambientalismo. C'è però un articolo che mi ha incuriosito molto, pubblicato da rinnovabili.it, che riferisce di un rapporto predisposto dal think tank Adelphi per il Ministero degli Esteri tedeschi. Per chi non lo sapesse, un think tank è un organismo di solito indipendente dalle forze politiche che si occupa di analisi pubbliche e quindi dei settori che vanno dalla politica sociale alla strategia politica, dall'economia alla scienza, dalle politiche industriali o commerciali alle consulenze militari. Adelphi, in particolare, ha puntato la propria attenzione sulle questioni legate ai cambiamenti climatici. La domanda a cui hanno cercato di rispondere è: esiste un collegamento tra cambiamenti climatici e terrorismo? Bene, la loro risposta è sì, nel senso che, secondo il rapporto, esiste una correlazione tra disastri naturali e capacità di reclutamento da parte di gruppi come ISIS o Boko Haram. Credo non sia difficile capire che le condizioni estreme, la scarsità di acqua e di cibo, sommate ad eventi meteorologici estremi, effetti collaterali di uno sviluppo capitalistico e consumistico, siano armi adatte a creare il giusto clima d'opinione per reclutare più facilmente adepti. Nel rapporto si legge: «I gruppi terroristici utilizzano sempre più le risorse naturali come arma di guerra, controllandone l'accesso. Più le risorse scarseggiano, più potere assume chi le controlla, ovviamente». Ci sono regioni più esposte di altre a questa possibilità. Ad esempio il lago Siad in Africa centrale, zona devastata dalla siccità e dove i governi sono estremamente deboli e dove di conseguenza imperversa Boko Haram, è una di queste. La fame qui non è solo una parola. Il 75% della popolazione vive in povertà assoluta e il 50% è malnutrito. Non cambia di molto la situazione se pensiamo all'Afghanistan o al Guatemala. E c'è il rischio di entrare in un circolo vizioso dal quale poi è difficile venire fuori. Se da una parte il riscaldamento globale aggrava fenomeni come il calo delle risorse, la crescita della popolazione e l'urbanizzazione, è anche vero che contribuisce nei paesi instabili a preparare il terreno per conflitti e terrorismo, un fatto che a sua volta peggiora la possibilità di adottare misure di adattamento. Anche in Siria la situazione è stata analizzata da questo punto di vista. Lo ha fatto la National Academy of Science americana. I 200.000 morti di quella guerra meritano, se non altro, un piccolo breve approfondimento che lascio volentieri allo studio citato, quindi leggo tra virgolette. La gravità della siccità del 2006 fino al 2010, unita al fallimento del tentativo di attutirne gli effetti da parte del regime di Bashar al-Assad, ha esacerbato le tensioni che già attanagliavano il paese. La disoccupazione, la corruzione e le disuguaglianze sono diventate intollerabili ed esplose nelle rivoluzioni della primavera araba, dicono gli scienziati. Non stiamo sostenendo che la siccità o il cambiamento climatico abbiano causato la rivolta, ha messo le mani avanti Colin Kelly, professore all'Università della California e autore dello studio. Sosteniamo, dice, che a lungo termine minori precipitazioni e temperature più calde nella regione siano stati un fattore che ha contribuito perché ha reso la siccità molto più grave. Dal 2006 la mezzaluna fertile, dove l'agricoltura è nata 12.000 anni fa, affronta la peggiore siccità della sua storia. Politiche agricole non sostenibili, unite ad una diminuzione delle precipitazioni, hanno sovrasfruttato le acque sotterranee, riducendo la portata dei fiumi e causando un crollo dell'agricoltura nel nord-est della Siria. Senza più mezzi di sussistenza, circa 1,5 milioni di persone si sono riversate nelle città. L'arrivo di tante famiglie dalle aree rurali ha coinciso con quello di 1 milione di rifugiati iracheni giunti in Siria dopo il 2006. Gli esperti hanno parlato di grande shock di popolazione nei centri urbani interessati dal fenomeno. Molti degli sfollati si sono stabiliti ai margini delle città dove le condizioni di vita sono più difficili a causa dello scarso accesso ad acqua ed elettricità. Questo è quanto riporta questo studio. Naturalmente gli studi vanno poi confermati sul campo e in questo caso riesce abbastanza difficile farlo. Tuttavia una cosa è certa, i cambiamenti climatici sono una rogna infinita per tutti. Andando avanti così ridurranno le risorse nel mondo e non solo in quello dei poveri cristi. Chi ci sarà avrà probabilmente occasione di assistere ad un inasprimento delle condizioni di vita di tutti, il che certo non favorirà quello che, per convincerci che tutto va bene, continuiamo a chiamare il quieto vivere.
When they begin the beginning, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. And even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. Divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you, till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly
termina qui Non ci credo del 25 aprile. Spero abbiate potuto cogliere, se non altro, il senso del discorso sul supergasdotto, un intreccio di potere politico ed economico che mette decisamente in secondo piano il benessere dei cittadini. Questa puntata andrà in replica tra due domeniche alle 16:50, mentre noi ci risentiremo in diretta tra due settimane, martedì 9 maggio alle 20:50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo che tra pochi minuti andrà in onda Infinitamente Blues, una puntata dedicata interamente ad Ella Fitzgerald, che proprio oggi compirebbe 100 anni. ed è con la sua voce meravigliosa che chiudiamo la trasmissione. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Embrace me, my sweet, embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy. Charms about you, above all, I want my arms about you . Don't come to mama, come to mama too, my sweet embraceable you. Many charms about you, above all, I want.